il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buon pomeriggio, buon mercoledì 3 settembre, buon pomeriggio al nostro Manuel Moroni in regia, buon pomeriggio a tutti voi, 340-5425324 per messaggi testo e vocali. Oggi è una giornata interlocutoria perché il mercato ormai si è fermato da un po', la Juve si sta allenando con i pochi rimasti qua alla Continassa, c'è Zegrova. O Zegrova, però lo dirò una volta a trasmissione come si deve pronunciare, perché sennò vado fuori di testa. E per il resto si iniziano a parlare molto di nazionale, ci saranno poi degli appuntamenti legati alle altre squadre della Juventus nel corso del fine settimana, e quindi insomma dobbiamo un attimo voi ricaricare già subito le batterie. Io sono pieno di grinta per questa stagione, che ci vedrà comunque seguire anche tutte le trasferte della Juventus in Europa. Cercheremo di raccontarvela nel migliore dei modi come sempre, però peccato perché quando finisce il mercato hai un sacco di voglia di vedere e conoscere i giocatori, e insomma questa sosta è la più crudele. Tra l'altro ho studiato anche un pochettino la storia di Openda, dall'adolescenza all'infanzia, e insomma è un giocatore che si è guadagnato tutto quello che ha vissuto, no? In questa prima parte della sua carriera, della sua annata. La mamma è una figura fondamentale per lui, per la sua educazione, per il carattere, per la forza con cui ha inseguito il suo sogno, perché da piccolino aveva avuto delle difficoltà respiratorie e sembrava non potesse più giocare a pallone, e invece adesso è arrivata alla Juventus, quindi direi che ha superato tante sfide e sono curiosissimo di vederlo alla Juventus, anzi non vedo l'ora di vederlo, perché Zegrova so cosa aspettarmi da lui, invece è un pochettino diverso Openda. Sono molto curioso di vedere il suo impatto sulla Serie A dal punto di vista proprio fisico, di velocità, di ruolo e tante altre cose. Ciao Cami, ecco la rosa, le ali, Mina, Bremer, Cambiaso, Tomori, Gabbia, troppo Milan, De Winter, troppo, già tre errori, zi Peppe, tu dovresti prendere solo tre giocatori per squadra, tu ne hai già tre in difesa, Tomori, Gabbia, De Winter, in una difesa composta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 difensori, tu ne hai tre del Milan, quindi sei corto, hai fatto un errore. Abbiamo fatto anche una puntata, zi Peppe, proprio sul fantacalcio. Al massimo devi andare a prendere tre giocatori per squadra. Tu del Milan, così a braccio, senza averla letta tutta, ne hai cinque. È un errore grosso. Tu dipenderai tutto dal Milan. Quindi dovrei guardarti tanto Milan quest'anno, caro zi Peppe. Ma proprio tanto, tanto Milan dovrei guardarti e sperare tanto, tanto nel Milan, che non è una squadra sostanzialmente creata e costruita per fare tanti gol, però questo è un errore abbastanza grave. Zanoli è interessante come nome, Coco più o meno, quindi in difesa sei un po' corto. Onestamente la difesa non mi piace, caro zi Peppe. Dele Bashiru, Modric, Kone, El Ayouni, Matic, Ndur, Stengs e Rowe invece mi piace il centrocampo, perché hai Manu Kone, perché Stengs mi piace, Rowe mi piace, Matic no, El Ayouni mi piace invece, però anche lì già a Roma sei a rischio, però poi dovresti aver finito con i giocatori della Roma, quindi ci può stare un cambio. Potevi fare meglio, però il centrocampo mi piace abbastanza, quindi tirai un 7 per il centrocampo e un 4 per la difesa. E davanti Morata, Duvicas, Pellegrino, Cutrone, Leao, Dzeko. Mi piace, ma non mi piace tantissimo, nel senso che non so quanto sei, se sei a 10, a 12 giocatori. Se sei a 12 va anche abbastanza bene, se sei a 10 potevi fare di più, però ci può stare. Leao è sempre una bella scelta, Pellegrino è una buona scelta. Su Morata purtroppo ci sono cascato pure io, perché è andato a pochissimo, e hai però la doppia Duvicas Morata. Cutrone può essere un buon jolly, dai, attacco 6 e mezzo, centrocampo 7, difesa 4, però difesa 4, perché sei messo abbastanza male, compresa la porta con le ali. Mi piace proprio poco la difesa, quindi il resto abbastanza bene, l'inizio non benissimo. Quindi io direi così, Manuel, prima di andare dal nostro ospite, aspetta, adesso abbiamo Manuel che è pronto già con il nostro ospite, però a breve andremo dal nostro ospite, che ci ha fatto un piccolo cambio di programma, passeremo dal martedì solito, dove ieri non poteva, aveva un impegno, al mercoledì, quindi faremo anche un punto con Simone Nasso, che a breve sarà in linea con noi. Prima poi ascolteremo anche un vocale, così entrate in ritmo e cerchiamo di avvicinarsi a questo. Manuel, prima di dare la parola a Simo, facciamo ascoltare un vocale e poi entriamo con lui. Arriviamo, eh.
Ciao Camillo, sono Cisco.
Ciao.
Sto provando a studiarmi le caratteristiche di Openda e Zegrova per capire a chi paragonarli. E non so se sbaglio, Openda potrebbe essere paragonabile a Jonathan David e Zegrova a Yıldız. Questo dimmi se ho ben capito oppure no. E poi volevo chiederti se secondo te è possibile ipotizzare un cambio di modulo con questi nuovi innesti.
No. Cambio di modulo no, perché rispondete a questa domanda, perché è importante. Perché bisognerebbe cambiare il modulo quando la Juventus comunque da quando è arrivato Tudor sta facendo bene? E sta facendo bene, parliamoci chiaro. Quando è arrivato Tudor le cose sono andate abbastanza bene. Quando abbiamo vinto, perché abbiamo combinato dei guai, quando abbiamo battuto il Bologna, che era la squadra più in hype della Serie A, è perché Alberto Costa a zero metri non ha fatto gol. E con la Lazio stavamo dominando, Calulu tira uno schiaffetto e andiamo in 10, fino a un secondo alla fine stavamo vincendo. E altre situazioni, nel mondiale per club abbiamo avuto sto scivolone col City, ma con Real Madrid ce la siamo giocata. Perché cambiare modulo? 3-4-0, 5-4, 2-5, 3-2-4. Abbiamo il gioco delle coppie, un attacco che ha potenzialmente 82 gol, come magari avete letto sulla stampa oggi. Quindi non vedo il motivo per cui bisogna cambiare modulo. Non c'è neanche un modulo per buttarli tutti dentro in campo, perché insomma bisognerebbe avere poi una squadra completamente sbilanciata verso l'attacco. Paragoni non esistono, hanno caratteristiche diverse. Openda può giocare, può essere un'alternativa a Yıldız, può essere un'alternativa ai due centravanti. Zegrova può essere un'alternativa a Yıldız e a Conceição, però paragonare è brutto. In generale loro sono due giocatori con caratteristiche interessanti per la Serie A. Andiamo da Simone Nasso, Oggi Sport. Ciao Simo, buon pomeriggio.
Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
Allora Simo, volevo farti questa domanda che è importante da due giorni, perché quando si fanno gli acquisti si deve cambiare il modulo. Ma perché la Juve deve cambiare modulo? Dammi una spiegazione tu.
No, per me, guarda, sono d'accordo con te, non c'è motivo in questo particolare momento di cambiare modulo. Poi Tudor, appunto, hai detto bene prima, da quando è arrivato ha adottato sempre questo modulo, e premesso che io il mondiale per club lo considero, credimi Cami, una cosa a parte, devo dire la verità, se io penso a questa mini era Tudor, a me vengono in mente le nuove giornate dell'anno scorso e l'inizio di questo campionato. Cioè, per me il mondiale per club è stato quasi paragonabile a una sorta di calcio estivo che vale poco e niente, ecco.
Sai che invece quindi, qua Simo,
non me lo ricordo più, il mondiale.
Non del torneo, il torneo va bene, ci può stare la tua analisi. Che però sia stata una prima parte di ritiro, io sono convintissimo.
Ah no, quello sì, assolutamente sì. È stato secondo me molto importante sotto quel punto di vista. Però ti dico, se devo andare a valutare quello che è stato il percorso di Tudor, non ci metto dentro la partita col Manchester City del mondiale per club. Ecco, ti dico questo, per me a livello proprio di valore, ha più valore le nuove partite dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno. Però per dire cosa? Che alla fine lo schieramento tattico di Tudor fin qui sta funzionando, perché in 11 partite, appunto non considerando il mondiale per club, tu ne hai persa una in quel di Parma, hai anche avuto delle trasferte complicate, le due di Roma, quella di Bologna, hai subito anche pochi gol, non hai mai perso in quelle trasferte. Cioè, questa squadra a me ha sempre dato comunque la sensazione di avere quella solidità che cerca Tudor, poi adesso ovviamente arricchita anche dal ritorno di Bremer, ed è ovvio che per me questo mercato, soprattutto con il finale di questo mercato, ti può dare anche quella qualità in più che ti mancava. Quindi io, Cami, sono curiosissimo, cioè io, fosse per me, io passerei direttamente al 13 settembre, perché io sono stracurioso di vedere Juventus Inter.
Sì, sono d'accordo, c'è una voglia di vedere Openda, io, che tu non hai idea.
Sì.
Perché io sono una vedova di Colomani, che sia chiaro, Che sia chiaro, sono una vedova di Colomani, mettetelo proprio agli atti, tu Simo sai che mi è sempre piaciuto, però che la Juventus abbia reagito con Openda non me lo sarei mai aspettato. Quando è stato accostato all'Inter Openda, io ho pensato, cavolo, questo è forte, un bel acquisto. E vederlo no alla Juventus all'ultimo giorno di mercato in una trattativa comunque repentina mi ha elettrizzato, perché avevo paura no della classica cosa beffa finale, ovvero vabbè non arriva Colo, rimaniamo così. Avevo proprio questa paura e quindi sono molto curioso. Ci chiede, così alimentiamo il dibattito, Simo, Nico da Palermo, non lo so, si potrebbe cambiare modulo magari per trovare miglioramenti? Non è detto che non si potrebbe, perché già va bene così, per carità, se non provi non sai, hai ragionissimo Nico, però quello che ti voglio dire, no, sia Nico e poi apriamo il discorso anche con Simo, ad oggi Simo la Juve puoi difendere solo a 3, parliamoci chiaro, puoi impostare a 4 ma difende a 3. In Germania c'è stato palesemente detto, guardate che noi difendiamo a 3 e diventiamo a 5, punto, non c'è la difesa 4, la difesa 4 eventualmente in fase di possesso con delle situazioni legate al centrocampista centrale, ma non è una difesa 4, ok, e ad oggi non hai la struttura per giocare a 4, non hai terzini, non hai due difensori centrali da 4, perciò l'unico cambio di modulo, detto, tu eri in conferenza stampa sabato scorso, è dal 3-4-2-1 al 3-5-2, 3-5-2 vuol dire passare con meno esterni, un centrocampista in più e un due punte magari più fisiche. E passeresti al 3-5-2, Simo?
Ma guarda Cami, in questo particolare momento no, ti dico la verità, anche con le caratteristiche dei giocatori che hai là davanti, in questo momento non passerei al 3-5-2, ecco. Due punte là davanti, secondo me in questo momento sì, Tudor le può prendere in considerazione, ma solo in situazioni di emergenza. Io penso che difficilmente vedremo in questo momento, in questo particolare momento, un passaggio al 3-5-2, se non magari a gara in corso, perché ad oggi hai, secondo me, anche dei giocatori, delle caratteristiche offensive che per me ti permettono di esprimerti al massimo con due giocatori dietro la punta. Pensiamo a Yıldız, pensiamo a Conceição, appunto pensiamo anche all'ultimo acquisto di Zegrova. Adesso non andrei a toccare nulla, ecco, vediamo come riescono a inserirsi, come verranno sfruttate le caratteristiche di questi ultimi due acquisti, Zegrova e Openda, ma non starei ora a pensare a un cambio di modulo, perché non ne vedo la necessità. Ripeto, questa Juve è solida, poi può piacere o meno, però quello che è emerso anche in questo inizio di stagione contro Parma e Genoa è la solidità. Tu hai rischiato pochissimo, perché col Parma subisci quel tiro con quell'intervento straordinario di Bremer appunto su Pellegrino, e col Genoa fondamentalmente tu rischi l'ultimo minuto, quell'ultimo minuto dove capita di tutto, con la parata di Gregorio e la traversa su calcio d'angolo, però è una Juventus che ti dà comunque la sensazione di aver trovato in questo momento una quadra. Poi è giusto che Tudor lavori nelle retrovie, nel corso degli allenamenti, magari anche delle soluzioni alternative, questo senza ombra di dubbio, però penso che adesso difficilmente noi dal primo minuto vedremo una squadra, a meno che non ci sia un'emergenza dal punto di vista degli infortuni, vedremo una squadra schierata in maniera diversa.
In questo caso vedremo. Poi guarda, ci scrive qualcun altro e dice che è in disaccordo, che la Juve può fare la difesa 4, Kalulu a destra, forse non piace a Tudor, ma dire che non si può fare, Cambiaso a sinistra, Gatti, Bremer centrali, centrocampo a 3 con Locatelli, con Meiners scritto male, e Thuram, Yıldız scritto malissimo, e due punte. E ad oggi, onesto Simo, tu vedi Gatti in una difesa 4? Perché sennò io sono matto, e probabilmente questa è la base del discorso, io sono matto. Ma tu Gatti a 4 lo vedi? Cioè, per me è proprio tutto tranne che un difensore a 4.
No, io oggi faccio fatica.
Questo faccio Bremer fatica, lo vedi a 4? Gli aumenti campo? Cioè gli aumenti la copertura del campo a questo Bremer?
Assolutamente no. E sono anche questi appunto i ragionamenti che bisogna fare, perché sai, sulla carta, un po' come se dovessimo schierare i giocatori alla PlayStation, metti due difensori centrali, due terzini, è fatto. Ma bisogna valutare anche, appunto, anche quello che è il momento, anche come hai detto tu di Grayson Bremer, e quelle che sono anche le caratteristiche dei giocatori, tipo Gatti, che sì, un difensore centrale, è vero, ma come hai detto giustamente tu, in questo momento in una difesa 4, secondo me rischia di andare parecchio in difficoltà.
Eh sì, che rischi di andare in difficoltà. Poi è ovvio che ci sono delle situazioni in emergenza, la Juve è in emergenza perché schiera Kalulu tutta fascia, che è una cosa che ad oggi non mi piace a me, personalmente. Poi Kalulu non gli devo dire niente, perché si adatta, corre, spinge, attacca, fa il massimo, è un difensore centrale, quindi a me lì non piace. Dire che Gatti è un difensore da linea 4, ad oggi per me no. Cioè, si vede la differenza enorme tra Gatti a 3 e Gatti a 4, e lo scorso anno doveva fare un po' anche scuola, perché abbiamo fatto grandi errori difensivi proprio con Gatti a 4. Bremer l'ha detto, noi eravamo in conferenza stampa post partita quando ha parlato post Parma, e ha detto: io oggi non sono in grande condizione, faccio un lavoro proprio con i match analyst per capire le partite e usare prima la testa e poi il fisico, perché sono in difficoltà dal punto di vista, cioè non sono ancora al 100% dal punto di vista fisico. Quindi magari in futuro, amico che non ti firmi, io non la escludo, ma ad oggi la difesa 4 per la Juve non esiste. Non esiste, e se venisse a dirti sì, si giocherà a 4, non farei bene il mio mestiere. Questo mi sembra abbastanza scontato, anzi, mi sembra giusto dirlo. Simo, questo attacco da 82 gol ti fa sognare o, memore della scorsa stagione, calma e sangue freddo?
questa è una bella domanda. Allora, no, mi fa sognare, perché è giusto che sia così, essendo che ancora, soprattutto, non abbiamo ancora visto i due che sono arrivati, quindi è sempre bello sognare, avere un po' di ottimismo in questo particolare momento, dove tutto è partito bene, due vittorie, due colpi last minute, due colpi importanti, anche un po' inaspettati sotto certi punti di vista. Quindi secondo me è giusto che il tifoso, quantomeno guardando i numeri, possa un pochettino sognare. Là davanti c'è, secondo me c'è veramente tanta qualità, e poi guarda, ne parlavamo, Cami, l'altro giorno, che in questo momento la permanenza di Vlahovic, io che abbiamo parlato insomma del possibile addio di Vlahovic, del fatto che forse sarebbe stato meglio se fosse andato via, però oggi, e lo dicevamo appunto a Caselle l'altra mattina, con l'arrivo di Openda e con l'arrivo di Jonathan David, forse comunque è fondamentale anche che ci sia un giocatore come Vlahovic che ti dà centimetri là davanti. Quindi a me questo attacco fa sognare abbastanza, perché lo vedo complementare, lo vedo completo a livello di caratteristiche, e lo vedo molto motivato in generale a far bene, perché tutti i giocatori, per un motivo o per un altro, sono molto motivati a far bene. Questo mi piace molto.
Sì, questa è la parte che anche a me ha abbastanza colpito. Sì, ma io sono estremamente convinto che lo scorso anno quella partita a Genoa, col Genoa, sarebbe finita 0-0 o 1-1 nel finale. Sono estremamente convinto di questa situazione qua, e che infatti abbia un'importanza grossa per due motivi. Uno, perché hai vinto una partita sofferta e questa squadra deve passare da queste partite qua. E due, perché hai vinto prima dell'Inter, e a livello proprio di calendario, approcciare la partita con l'Inter con 6 punti e dopo aver vinto a Marassi, che è sempre un campo difficile, è più, aiuterà molto di più il gruppo a ritornare dalle nazionali. Non ci voleva, perché gran parte del gruppo tornerà tra mercoledì e giovedì, e questo può essere, no, anche uno sprint in più per affrontare nel miglior modo l'Inter, soprattutto in casa, dove dovrà esserci uno stadio infuocato. Ecco, quella sarà veramente una partita dove servirà l'aiuto del pubblico.
Sì, assolutamente, abbiamo visto lo scorso anno, è una di quelle partite comunque che vive di emozioni proprie, di un clima proprio, perché anche lo scorso anno comunque, in una stagione difficile, Juventus-Inter ha veramente vissuto, è stata una partita che ha vissuto di vita propria anche dal punto di vista proprio del calore, ecco. Diciamo che il tifoso della Juventus in generale non sente tante partite come magari altre tifoserie che ne sentono tante, soprattutto quando giocano contro la Juve, però quella con l'Inter è veramente una partita a sé anche per il tifoso della Juventus.
Sì, sì, assolutamente sì, e dobbiamo insomma andare vivere al massimo queste poi partite, perché poi ci sarà la Champions, ci saranno tante sfide, si entrerà nel vivo della stagione. Questa è la cosa che insomma anche noi siamo carichi per questo avvio di stagione. Simo, hai un giocatore da cui ti aspetti qualcosa? E ti chiede Fred se secondo te Cabal sarà un valore aggiunto per questa rosa.
Me lo auguro davvero tanto, perché ha interrotto sul più bello, ecco, devo dire, un processo di crescita interessante, ecco. Quindi io mi auguro, sai, quei giocatori che realizzano il sogno dal Verona alla Juve, sono titolari, fanno bene, poi sogno interrotto, mi auguro che il sogno possa di nuovo riprendere, ecco. Io quest'anno mi aspetto tantissimo e finora sta andando in quella direzione. Da Kenan Yıldız per me deve essere, senza troppe pressioni, insomma, perché comunque il ragazzo deve crescere, però per me deve essere proprio la stagione della sua consacrazione definitiva. Lui è cresciuto, se per me, nella maniera giusta in questi anni, nella maniera veramente giusta, nel miglior modo possibile. Quest'anno, ecco, per me deve essere il giocatore che, come col Parma, si accende Yıldız, si accende la Juve, il giocatore che, se hai qualche difficoltà, con la sua classe, il suo talento straordinario, ti prende la squadra sulle spalle e ti porta alla vittoria, perché per me lo può fare sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista della testa, perché stiamo imparando a conoscerlo, e per me è veramente un ragazzo che può diventare un campione sotto tutti i punti di vista.
Beh, credo che il Genoa l'abbia rispettato tanto, pur di metterlo fuori dalla partita gli ha messo Norton Caffi appiccicato alla schiena. Quindi per 90 minuti, vabbè, è uscito a 2 dalla fine, quindi per 88 minuti gli hanno messo la marcatura uomo ovunque. Infatti a un certo punto del secondo tempo Tudor l'ha utilizzato come apriscatole, nel senso che lo portava da destra a sinistra per cercare di liberare la corsia di sinistra. E quindi insomma, questo è un segno di rispetto. E poi sta venendo fuori una giocata alla Yıldız, Simo, tu l'avrai notata assolutamente, il cross basso di sinistro fatto con l'Atalanta in amichevole, sì. Gol di David contro il Parma e paratona di Leali su Gatti contro il Genoa. Quindi quella sta iniziando a diventare la giocata alla Yıldız.
Molto imprevedibile, tra l'altro, nel senso che davvero è un giocatore che non ti dà punti di riferimento, e quella giocata che abbiamo visto anche contro il Parma è una dimostrazione, perché un minuto prima va al tiro, un minuto dopo rientra e fa questa giocata che poi porta al gol Jonathan David.
Sì, sì, sì. Simo, grazie come sempre.
Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia il nostro Manuel Moroni, pronto tra un po' anche alle vacanze. Quindi abbiamo parlato di sole, mare, però ancora tra un po', ancora tra un po'. Si vuole godere la Champions, Manuel. Si vuole godere la Champions, poi stacca prima del Real Madrid.
Meno male che c'è la Champions.
Esatto. Il nostro Manuel è pronto anche un po' di riposo. Ma facciamo così, ascoltiamo un po' di vocali, poi tra un po' abbiamo un altro ospite. Oggi siamo pieni di ospiti.
Camillo, ciao Dino.
Ciao.
Siamo due le vedove di Colomani, specialmente soprattutto per l'intesa che ha con Yıldız. Si capivano d'occhi chiusi. E vabbè, pazienza, speriamo che Openda non lo faccia rimpiangere. Senti, io sento tanti che si lamentano per il mancato arrivo dell'esterno destro, mentre io preferisco più un esterno sinistro, per mettere Cambiaso un po' in panchina e fargli capire che deve cambiare, insomma, che deve un attimino metterci qualcosa in più. A destra ci puoi mettere McKenny, qualcuno lo metti, non lo stesso Cambiaso, però io a sinistra avrei preferito un bel esterno sinistro. Va bene, speriamo bene e spero di vedere Zegrò al più presto. Ciao, ciao.
Ciao Dino, ma sai, se per spostare Cambiaso a destra ti capisco, però in una squadra che deve comunque rinforzare le corsie laterali, prendere un doppione di Cambiaso per mettere Cambiaso in panchina lo capisco un po' meno, perdonami, però è un discorso che a destra comunque Joao Mario ha fatto vedere un po' di lacune, a sinistra un po' ha sbagliato parecchio nella lettura delle nella fase difensiva, non è mai stato pessimista, in un'azione dove poi hanno rimontato, adesso non ricordo se è proprio quella del poi del suo salvataggio, forse una dopo successivamente, Bremer sbaglia perché tiene la linea molto, molto bassa e allora a quel punto gli si inseriscono da dietro, però se uno fa il fuorigioco e l'altro non fa il fuorigioco c'è un errore a 50-50. Nella lettura invece probabilmente è la palla alta che scavalca Kelly, lì il difensore non può farsi prendere così alle spalle, non può essere così ottimista, no? Solo nel affidarsi a Kelly, che tra l'altro nel gioco aereo non è proprio eccezionale. Quindi in una squadra che ha bisogno di tasselli chiave, in una squadra che ha bisogno, no, di giocatori sulle corsie, andare a prendere un doppione di Cambiaso perché Cambiaso deve tra virgolette svegliarsi, lo trovo esagerato, ecco. In un contesto dove puoi prendere un solo giocatore, allora a quel punto lì ti dico, magari poteva starci il tuo ragionamento, però la Juventus aveva bisogno di tante cose in questo mercato e non è riuscita a farle tutte, quindi andare a cercare un'alternativa di Cambiaso quando hai Cambiaso sulla sinistra mi sembra un po' una cosa che tu ad oggi non puoi permetterti, ecco. Manu, vengo ancora da te, ascoltiamo un altro vocale e poi tra poco andiamo da Mirko.
Ciao Gami, guardo a Roma. Sinceramente l'ultimo giorno di mercato neanche nei miei sogni più proibiti immaginavo arrivassero Zegrova e Openda. Tu sei elettrizzato, io ancora di più, perché sono giocatori che quando li guardo e li guardavo in altre squadre dicevo, ma noi perché un calciatore del genere non ce lo andiamo a prendere? Entrambi sono secondo me devastanti per la Serie A. Ora, l'unica cosa, l'unico dubbio mi rimane lì a destra. Secondo te Calulo, l'esperimento Calulo, insisterà? Quindi farà lui l'esterno un po' più basso a destra, facendo giocare Gatti, però poi dopo, non lo so, dimmi tu. Questo è l'unico dubbio e poi non abbiamo ricambio per Thuram.
No, ricambio per Thuram ce l'abbiamo. Il ricambio c'è, poi che non sia all'altezza di Thuram... Ok, ma ricambio ce l'abbiamo. Abbiamo McKennie con Maines come ricambio dei centrocampisti, volendo Miretti e addirittura Hadžić. Hai quattro cambi per due posti. Quindi il cambio c'è. Poi che senza Thuram il centrocampo della Juventus vada 3, 4, 5, 6, 7 marce in meno, sono d'accordo. Sono d'accordo. Per me, ieri ho fatto un'asta, sono partito da due giocatori io, tre. Ildiz, Thuram, Koné, loro, volevo loro e ho preso loro, li ho pagati un braccio e mezzo, ma secondo me sono i giocatori insieme a Leao più impattanti della Serie A e a livello di potenzialità, poi ce ne sono tanti, gli attaccanti non li sto citando, sto citando tra centrocampisti e mezze punte, però ce l'hai l'alternativa, non è che se non gioca Thuram tu non puoi giocare a pallone. Tu devi giocare in un altro modo e ad oggi è anche difficile trovare un giocatore che possa sostituire Thuram. Dovevi vendere Locatelli, questa è la situazione, dovevi vendere Locatelli, io l'avrei anche venduto, però ha fatto una scelta, perché poi almeno quello che so io è che il club arabo è arrivato a 33 milioni più 2 di bonus, la Juventus ci stava pensando e Locatelli insieme alla sua famiglia ha deciso di non accettare questa offerta, anche perché la moglie è incinta del secondo figlio, quindi non ha voluto, no, cambiare completamente la propria vita. Però da questo punto di vista ci sono le alternative. Sull'esterno qualcosina manca, sì, sicuramente. Andiamo, dovremmo averlo in linea. No, è ancora pronto, quindi leggo un messaggio. Avrei dato un'altra chance a Pogba. Magari un anno di contratto, perché se si riprende mentalmente non ce n'è per nessuno. Cioè tu svincoli Pogba e riprendi Pogba. Capisco che è cambiata la società, però considerate che credo non abbia ancora fatto un minuto con il Monaco e quasi tre anni fermo. Io gli auguro ogni bene, lo vedremo, è uno dei miei giocatori preferiti, sarà sempre uno dei miei giocatori che mi ha emozionato di più da sempre, però Pogba deve riprendersi come calciatore, noi non potevamo fare un ulteriore roba del genere. Quindi io auguro il meglio a Pogba, però con la Juve ha finito. E lo dico con la morte nel cuore. Ma andiamo da Mirko Di Natale, tuttojuve.com. Ciao Mirko!
Per una fine c'è sempre un nuovo inizio comunque. Ciao Cami, ciao, saluto a tutti voi.
Ciao Mirko, tu avresti svincolato Pogba a febbraio, marzo, quando era, e poi ripreso a settembre?
No, no, assolutamente no, però non mi è piaciuto il comportamento che c'è stato della vecchia dirigenza nei suoi confronti, quello non mi è mai andato giù, perché comunque anche mediaticamente è stato dimenticato. E al di là di quello che poi Paul Pogba aveva fatto, sì, certo, aveva sbagliato, ma questa posizione così ferra non mi era piaciuto. Comunque, come hai ricordato benissimo te, Paul Pogba ha fatto la storia della Juventus e ne farà sempre parte. Ecco, io la vedo così, insomma, da detto a voi.
Vediamo cosa farà, insomma, io gli auguro ogni bene, questo proprio per il mondo del calcio, per lui in generale, che comunque ha sofferto, no, in questi mesi. Mirko, mi racconti qualche retroscena di questo mercato, qualcosa che insomma non è andato in porto, qualcosa che ti ha stupito, qualcosa che non ti è piaciuto, non lo so, raccontami qualche retroscena, tu che vivi il mercato H24.
Ma guarda, è stato talmente un mercato a montagne russe, nel senso non positivo come l'anno scorso, ma nel senso quasi negativo del termine. È anche difficile, perché comunque gli sbalzi finali sono stati quelli che poi abbiamo visto tutto, tra cui il fatto di avervi mandato all'alba alla avanscoperta di Openda, no? Voi, per quanto riguarda quelli che comunque bazzicano caselle dintorni, e che si è poi arrivata di Nate. Credo che sia stato comunque un mercato fatto all'insegna innanzitutto dell'imprevedibilità.
Mi sa che abbiamo perso
il generale.
Okay. Tutto ok Mirko?
Io vi sento bene.
Vai pure.
No, dicevo, è stato il mercato un po' dell'imprevedibilità, bisognava conoscere molto bene Damienko Mollino, direttore generale. È stato un mercato, secondo me, pieno più di depistaggi alla fine, perché se ci pensiamo, no, da Victor Bezzani a Massara, a Ricky Tognozzi, che era sostanzialmente quasi fatta, diciamo, e ai giocatori come Sancho, Riley, Ullmann, cioè abbiamo parlato di tanti giocatori, abbiamo raccontato tante storie, ma che nella realtà dei fatti si sono rivelati poi essere, scusa il gioco di parole, ma che si sono rivelati poi essere nuovamente dei depistaggi. Quindi retroscena curiosa, Caini sulla Juventus, che magari aveva chiuso un'operazione e poi non è andata in porto, la sappiamo tutti, era quella di Randall Colomoni, che forse ci ha mandato al manicomio a livello comunicativo, ma perché sono state raccontate mille storie differenti, e tuttora ci sono delle storie differenti che non fanno capire bene che cosa sia successo tra le parti. Non so se ne hai già parlato.
Sì, sì.
Le versioni di Gazzetta e l'Equipe sono sostanzialmente e diametralmente opposte, così come il feedback che avevo io nel periodo in cui si parlava di accordo totale tra Juve e PSG erano completamente distanti. Quindi io dico, un mercato abbastanza crazy, un mercato abbastanza pazzo, ma che però alla fine, per fortuna, ha regalato alla Juventus, secondo me, due giocatori molto ma molto forti, perché Zegrova e Openda sono due giocatori forti.
Ti ha stupito soprattutto Openda, perché su Zegrova c'erano già da giorni qualche indicazione, qualche situazione, no, legata molto a Nico Gonzalez, e invece su Openda a me ha stupito molto l'idea della Juventus di prendere un giocatore del genere, un giocatore di alto livello, con un investimento comunque importante, all'ultimo giorno di mercato chiuderla subito. Io mi aspettavo dopo Colomani un vabbè, è saltata, rimaniamo così, Vlahovic sta segnando. Invece questa capacità, no, di riuscire a chiudere il colpo Openda, a me è piaciuto tanto, cioè questo problem solving della dirigenza mi è piaciuto molto.
A me è piaciuta l'immediata concretezza, perché di Openda se n'era parlato 2 settimane fa, quando la Juventus aveva effettuato un sondaggio, e non aveva effettuato un sondaggio solo su Openda, ma anche ad esempio su Nicolas Jackson, anche se poi Jackson era impossibile, perché comunque abbiamo visto i costi che ha speso per lui il Bayern, ma era fondamentalmente impossibile. Però 2 settimane fa, forse qualcuno di voi non lo saprà, ma il Lipsia alla Juventus ha sparato 80 milioni e si pensava fosse altrettanto impossibile. Ma secondo me lì, mentre noi giornalisti, io parlavo prima di depistaggio, mentre io sono stato depistato completamente, perché nel momento in cui mi è stata comunicata la richiesta pazza dell'Ipsa che potevano scendere sì, ma a 70, allora ho detto vabbè depegniamolo, perché se Colomoni fanno fatica a prenderlo e vogliono 60-65, Openda e Jackson sono due da cioè proprio due da togliere, no? Quello che però mi ha colpito è che poi Juventus e Lipsia hanno avuto un nuovo passaggio ben prima che saltasse Colomani, dove hanno parlato di Gertruda, e quando hanno parlato di Gertruda probabilmente è stato un secondo depistaggio, perché forse Gertruda ne hanno veramente parlato, perché io comunque la notizia l'avevo rilevata e lo avevo anche scritto, ma lì è stato secondo me forse il momento cruciale, quel giovedì pomeriggio, primo pomeriggio, in cui la Juventus sostanzialmente avrà comunicato all'Ipsia: ok, noi ci teniamo aggiornati su Openda, siamo molto sfiduciati su Colomani, nel momento in cui veniamo, no, a prendere Openda, fissiamo già delle condizioni utili che possono essere positive sia per noi che per voi. Siccome io me la immagino, non è un virgolettato questo, ma mi immagino che i colloqui tra Juventus e l'Ipsia siano andati esattamente in questa misura, perché poi Colomani realmente salta la domenica sera quasi vicino a mezzanotte. Quindi nel momento in cui salta quel tipo di operazione, è chiaro che fai una chiamata e chiudi Openda. Cioè non esistono nuove contrattazioni, nuove negoziazioni. Quindi dai 70 che chiedevano due settimane prima siamo scesi ai 51 iniziali che venivano da Lipsia, ai 45 delle cifre ufficiali, 3 più 42. Quindi io la leggo in questo modo qui, Cami. Cioè la leggo esattamente come un blitz di cui avevi già concordato le negoziazioni e poi hai fatto la chiamata che ha sbloccato tutto. Complimenti alla dirigenza, perché effettivamente chiudere un colpo così in meno di 24-36 ore era secondo me inimmaginabile almeno una settimana fa.
Ma Mirko, stavo leggendo un messaggio che ci è arrivato da Paolo da Sasso Corvaro. Ma tu hai notato un aspetta, hai notato, voglio leggere bene perché poi magari si arrabbiano gli ascoltatori. Hai notato che dopo il gol di Vlahovic c'è stata una sensazione di malumore, di reazione da parte del gruppo al gol di Vlahovic? Tu hai notato questo?
No, fondamentalmente no. Non so poi che cosa abbia visto il spettatore, magari che immagini abbia potuto vedere o anche quelle no che vengono riprese dai vari tifosi presenti e che poi siano state pubblicate sui social, quindi io in questo momento non ho presente almeno quello che dice lui.
Ma io ho visto tutto il gruppo abbracciare Vlahovic. Ho visto un'immagine forte, ho letto esatto, tutti i post social quello. Con questo grande gruppo andremo avanti, Vlahovic stesso che ha parlato bene del gruppo. Io casco un po' dal pero, a volte che lo spogliatoio sia una bomba da orologeria, poi l'unica cosa che quest'anno non ho percepito, ecco. Cioè,
sei stato anche in Germania, quindi hai vissuto appunto quel clima, ci mancherebbe.
Sì. Cioè, era tutto l'opposto, mi è sembrato, in questo ultimo momento. Cioè, ci sono delle regole, ci sono delle situazioni. O magari mi sbaglio, lo dico anche alla nostra chat, 340-54-25-324. Ma avete avuto questa sensazione? Scrivetemelo, avete visto malumore tra la squadra? Io non l'ho visto, però magari mi sono un attimo perso. Però ti chiedo invece, Luca da Reggio Emilia, se hai novità sul rinnovo di Kenan Yıldız.
La novità essenziale è che comunque le parti sono sempre più vicine, passano le settimane, aumenta la fiducia, formalmente dovrebbero essere già concordate sia le cifre che la durata contrattuale, si parla di un allungamento di un anno fino al 2030 con uno stipendio vicino ai 4 milioni, forse anche qualche bonus che faranno salire questa cifra. Il periodo, il timing lo stiamo aspettando tutti, oggi tutto sport lamentava la settimana quella che sarà, no, che vedrà la Juventus opposta all'Inter e poi successivamente al Borussia Dortmund, può essere un timing secondo me rispettabile. Sto lavorando per avere altre indicazioni. Quello che faccio notare comunque è che i nuovi agenti di Kenan Yıldız, che poi è sostanzialmente l'agente che ha portato Jegrova alla Juventus, no, Setinkaya, non so se si dice Setinkaya o Setinkaya, ma vabbè, tanto mi avete capito.
Sì, non ti preoccupare.
I rapporti sono idilliaci, sono splendidi. Lo stesso Setinkaya poi ha fatto Harder all'Ipsia, per dirvi, no, quanto poi magari questo può essere stato anche d'aiuto alla Juventus per finire, no, l'operazione Openda. E quello che posso però dirti è che nel contempo, quando sono nati i primi rumor su Yıldız, sono nati anche dei rumor su Cambiaso, questi continuano a non trovare conferme. Comunque non ci sono incontri previsti per quanto riguarda Andrea Cambiaso. Ce ne saranno per Yıldız, non ce ne sono al momento schedulati per Cambiaso.
che ha pagato una bella multa dopo l'espulsione contro il Parma. Mirko, grazie, so che devi andare, quindi grazie mille e alla prossima.
Grazie a voi, come sempre, un abbraccio Cami, un abbraccio a tutti voi.
E un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttoio.com, abbiamo dato un po' di risposte anche in generale, la chat non ha percepito per adesso malcontento tra la squadra e Vlahovic, quindi Paolo, io non lo so, magari scrivimi dove, cioè scrivimi cosa hai visto, cosa hai notato, perché io ho tutto tranne che quello, insomma in questo momento qua ho visto Vlahovic sicuramente non pazzo di gioia e sono anche abbastanza d'accordo, no? Ormai a questo suo modo di esultare che guarda in faccia i tifosi, gli stessi che l'hanno fischiato, un po' come dire guardate chi ha fatto gol, però col gruppo io non ho visto niente di critico, ecco, niente che possa farmi credere a un problema tra Vlahovic e la squadra, ecco, e a volte volete assolutamente trovare dei problemi dove non ci sono. E in questo momento non ne abbiamo, poi tra un po' magari ne avremo una valanga, ma in questo momento non ne abbiamo. Allora, leggo qualche altro messaggio, anzi c'è Manuel, quindi ascoltiamo un vocale.
Ciao Camillo, Sasha. Allora, secondo me se prendevamo il centrocampista, che è quello che più di tutti ci manca, allora abbiamo proprio fatto bingo. Pazienza, non l'hanno individuato oppure ritengono sufficienti quelli che abbiamo, ma non un regista, un centrocampista forte, anche con le stesse caratteristiche di Thuram, per giocare come gioca Tudor, due in quel modo sono perfetti. Sono contento però che sono arrivati Zegrova e Openda, soprattutto perché per dare il cambio a quelli che giocano sotto la punta, perché noi non avevamo cambi né di Ildiz né di Conceição, soprattutto Zegrova. Un giocatore che un po' di fantasia ce l'ha, può sostituire Ildiz, perché quando manca Ildiz io la vedo proprio nera, insomma. Secondo me lo schema della Juve adesso è palla Ildiz, però per il resto la squadra è corta, aggressiva.
Allora, non abbiamo preso il centrocampista perché non avevamo soldi. Non c'è poco da dire, se qualcuno vi verrà a dire il contrario vi sta prendendo in giro. Ci avevamo i soldi e non potevamo fare altro, quindi questa è la reale, cruda verità. Poi può piacervi o meno. Prendete carta e penna, che ci sono gli anticipi e i posticipi della Juventus da qua fino alla 12ª giornata. Hellas Verona Juventus sabato 20 settembre alle 18. Juventus Atalanta sabato 27 settembre alle 18. Juventus Milan domenica 5 ottobre alle 20:45. Poi Como Juventus domenica 19 ottobre alle 12:30, quindi lunch match. Lazio Juventus domenica 26 ottobre alle 20:45. Juventus Udinese mercoledì 29 ottobre alle 18:30. E poi Cremonese Juventus sabato 1 novembre alle 20:45. Il derby sarà sabato 8 novembre alle ore 18. E Fiorentina Juventus sabato 22 novembre alle 18. Quindi questi sono gli appuntamenti della Juventus nel corso della stagione. Potete comunque trovare tutto sul sito della Juventus. Manuel l'ha messo in sovraimpressione, perfetto, mi ha letto proprio nel pensiero. Adesso gli do gli ultimi due compiti della giornata, poi andiamo a bere un altro caffè ed è un vocale.
Ciao Camille, sono Michael dal Belgio.
Ciao.
Io non capisco il dibattito sul centrocampo e sulla necessità di prendere un altro, perché giochiamo a due a centrocampo e dobbiamo anche valorizzare Coop Miners, che è costato 60 milioni. Allora, se pensiamo che Thuram e Locatelli sono i titolari, i ricambi sono Coop Miners e Miretti, che tutti i tifosi hanno voluto tenere e non cedere al Napoli. Allora, considerando che Tudor non giocherà con il centrocampo a tre, non c'è bisogno di un altro. Ciao.
Ciao, ma credo che il discorso non sia una questione di numeri. Volevano un giocatore più forte, poi il mercato, io lo capisco bene, tu vuoi sempre più forti. Però c'è una nuda e cruda verità, non c'erano i soldi per comprarne uno forte e quindi non si è riuscito a prendere uno forte da mettere al fianco di Thuram. Io sono d'accordo con tutti quelli che avrebbero voluto un centrocampista, nel senso che in un mondo ipotetico, senza bilanci, senza paletti del fair play finanziario, sarei andato a spendere, espandere per prendermi un centrocampista di livello altissimo e affiancarlo a Thuram, perché lì per me è un punto dove non eccelliamo, né Locatelli né con Meiners. Sulla destra, esterno da destro, c'è comunque un problema, in difesa si è corti. Questi sono i tre reparti dove purtroppo la Juventus non ha potuto intervenire per questioni economiche, quindi non è una roba di moduli, non moduli, volevi uno più forte e il mercato serve per quello, poi però devi cercare di trovare il massimo delle risorse possibili, c'erano queste e si va avanti così. Ciao Camillo, di 5 scadenze l'anno prossimo chi rinnoveresti? In questo momento ti dico onestamente rinnoverei solo proverei a rinnovare McKennie e Vlahovic per non perderli a zero, ma con la consapevolezza di venderli. Non terrei nessuno, neanche Vlahovic. Rinnoverei per non perderli a zero, però tipo Rugani se va via a zero per me va bene così, Kostic se va via a zero per me va bene così, Pinsoglio se va via a zero va bene così. Cioè è una figura, per carità, importante nello spogliatoio, che crea e genera entusiasmo, però il terzo portiere a una certa si può anche cambiare, cioè non è che dobbiamo campare tutta la vita con Pinsoglio, quindi loro tre non farei neanche una trattativa e li saluterei a fine stagione. McKennie e Vlahovic potenzialmente hanno ancora un valore di mercato, quindi proverei a trattare un rinnovo con la possibilità di poi venderli a giugno, ecco, ma non un discorso proprio, non farei una mia squadra basata su eventualmente McKennie e Vlahovic. Se dovessimo perderli a zero, accetterei questa situazione qua senza grossi problemi. Ma non ascoltiamo un vocale e poi salutiamo.
Ciao mitico Cami, sono Giacomo Natazzi. Guarda che non sono stato io ieri sul messaggio su Barido. Io 2 giorni fa te l'avevo mandato solamente che ero dispiaciuto perché andava a Napoli. Quindi, però, il gruppo sì Cami, secondo me sì, ma guarda anche Nico come esultato e che sapeva che andava via all'Atletico. Quando hanno segnato ho visto veramente, cioè, un affiatamento, tutti a esultare, anche la panchina, quindi speriamo che continua così, perché che poi quando i risultati ci sono tutto va bene. Vediamo semmai nei momenti difficili, che speriamo non ci siano, come andrà. Fino alla fine Cami!
Sì, ma infatti Nico Gonzalez ha salutato molto commosso la Juventus negli spogliatoi a Marassi, grandi abbracci e grande insomma commozione per il saluto di un giocatore che comunque io rispetterò sempre per la volontà e la grinta che ha messo. Poi dal punto di vista tecnico non mi è piaciuto per niente, è stata una grande delusione, mi aspettavo tantissimo da lui. Però ha sempre studiato la maglia ed è entrato anche bene l'altro giorno, ed è entrato da giocatore dell'Atletico Madrid, cioè lui gioca quella partita lì, quei 10 minuti, da giocatore dell'Atletico Madrid, perciò in questo caso aveva tutto da perdere, da sbagliare, a combinare disastri, e ci ha provato, quindi il gruppo a me sembra in questo momento protetto dalla società, in linea con l'allenatore ha messo delle regole e per ora va tutto bene. Continuerà questo idillio? Non lo so, però non ho visto quello che ci ha scritto Paolo da Sasso Corvaro, ecco, io non l'ho visto, però magari sono stato disattento io. Esatto, magari sono stato disattento io, perché poi cita anche colleghi, io non lo so. Ho visto un Vlahovic non gasato come sempre quando fa gol, ma mi sembra ormai un luogo abbastanza comune, anche l'ha fatto con il Parma, è stata un'estate particolare, insomma con poche parole e con i fatti per adesso, speriamo che possa continuare così. Spero di vederlo fermo davanti ai tifosi con le braccia in aria come sono io adesso per 40 volte in questa stagione, ecco, questa è la speranza, poi vedremo. Manuel, grazie, io vi do appuntamento domani, ciao.
Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.